giovedì 1 dicembre in diretta dagli studi di Radio Revolution, va ora in onda Bianco Rosso e Giallo Blu.
Questa ora se vuoi la passi con noi.
E come ospite
ascolta se
fa cagare la sua playlist, se ha la voce da vocali. Poi c'è Claude che lo scherna a corre, c'è Mautone ma tanto chi se ne.
Bianco rosso e giallo blu su su Radio Revolution. Bianco rosso e giallo blu su su Radio Revolution.
Si sembrerà volgare, c'è Beppe Facchini a parlare
e poi Antonio imitare.
Bianco rosso e giallo blu su su Radio Revolution.
Bentornati a Bianco rosso e giallo blu su Radio Revolution, in diretta dagli studi di Vicolo Grossardi. In diretta anche Facebook sul canale Radio Revolution Parma. A darvi il benvenuto come sempre sono io, Beppe, per questa quinta puntata della quarta stagione di Bianco Rosso Giallo Blu, uno dei programmi più longevi dell'emittente radiofonica ammiraglia dell'Università di Parma, anche perché è l'unica. E con me come sempre c'è Antonio Di Furia. Ciao Antonio.
Ciao Beppe, ciao a tutti.
Il nostro regista d'eccezione Claude è qui vicino, è vicino
arriverà,
a noi
arriverà.
Luca Mautone anche arriverà prima o poi. E poi c'è la prima donna di questo programma, anche perché l'unica, Antonio.
Certo,
l'unica. Per ora Fabiana.
Buonasera cari ascoltatori.
Buonasera,
grazie. E ne approfitto per ricordarvi di scriverci al 334-7540. Gli ultimi tre numeri li dici tu.
0787.
Sei impreparato?
Scriveteci, perché l'ospite di oggi è Fabiana. Non lo dire, vedi che lo stavi già per dire, perché non ho ancora capito come funziona il programma, Fabiana. E poi dice, però non mi devi trattare da cretina quando siamo in diretta. Però non è vero, Fabiana, io ti voglio tanto bene. E che canzone ci ascoltiamo? C'è 5 secondi per dirlo.
Francesco De Gregori, Viva l'Italia.
Viva l'Italia. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia. L'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia a metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre. L'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.
praticamente passata una settimana dalla maratona Shakespeare e dal Festival Verdi agli avvisi dei teatri, bisogna stare in campana, se non vai agli spettacoli non sai quel che ti perdi. Qui a Parma infatti il Regio ha un'origine nobile, con la musica, l'orchestra, i balli e l'atmosfera. Sorvolando sulla questione delle nomine, gli dedico un ritratto con il rap questa sera. Anna Maria Meo, la direttrice, se ne cura, quindi abbiamo un ospite di una certa importanza, un ruolo fondamentale per l'arte e per la cultura. Il lavoro per loro non è mai abbastanza, ci potrebbe spiegare quale sia il suo giudizio riguardo al valore qui a Parma del teatro. In quest'Italia sull'orlo del precipizio c'è bisogno di Eschilo oppure di qualcun altro. Personalmente amo gli spettacoli di prosa, ma anche l'opera, ammetto, non mi dispiace. Mi rende molto triste solamente una cosa, né nell'una né nell'altra io sarò mai capace. Le lascio la parola con un enigma strano che accompagna gli appassionati da una vita. In questo mondo assurdo che tieni i soldi in mano, sarebbe mai possibile un teatro come guida?
Ed era la rubrica, la copertina, anzi rap, del nostro Claude, Claudio Rossi, che si è già presentato prima della puntata al nostro ospite che introduco anch'io, Anna Maria Meo, benvenuta.
Buonasera a tutti.
Direttore generale del Teatro Regio o direttrice generale? Perché qui non volevo fare la gaffe.
No, nessuna gaffe, libera scelta.
Lei preferisce?
Ma forse direttrice.
Direttrice generale del Teatro Regio dal 2015.
Sì, dall'inizio
del 2015, quindi
sì,
quasi due anni più o
sì,
meno. E di Crotone.
Ebbene sì.
Nata a Crotone, però ho letto che vive, ha vissuto per tanti anni a Firenze. E ci torna qualche volta a Crotone?
A Crotone torno soprattutto d'estate, perché naturalmente ho la mia famiglia d'origine, mia madre e mio fratello, però vivo a Firenze dall'80, anno in cui mi sono iscritta all'università. E poi mi sono fermata e ho messo su famiglia. Teoricamente avrei ancora famiglia, due figli e un marito che ho praticamente abbandonato.
Sono lì a Firenze che l'aspettano e
sì,
la rivedono ogni fine settimana, spero.
Diciamo che non c'è una regola del fine settimana, perché il teatro spesso nel fine settimana ha attività e quindi è una cosa molto più sciolta. Cioè vado appena sono libera e altrimenti vengono loro.
Musicologa e organizzatrice teatrale.
Sì.
Esattamente musicologa?
Allora, ho una formazione che include una laurea in storia della musica e a seguito della laurea ho deciso di fare il primo master in gestione di beni culturali, management culturale. Oggi è una cosa molto diffusa, quando l'ho fatto io, ahimè, tanti anni fa non era così. Devo dire che già la laurea in storia della musica era una cosa un po' esotica al tempo in cui io mi sono iscritta. A parte l'esperienza del DAMS di Bologna, però c'erano solo due facoltà che offrivano questa possibilità. Una era quella, la sede di Firenze, e una la sede di Pavia. Ho deciso per Firenze, che amavo già molto, e dopo appunto ho fatto questo master, che era la sua seconda edizione. E prima di allora era il mio, era un mestiere che si imparava un po' sul campo, che ci sono tanti ex sovrintendenti che hanno iniziato anche facendo le maschere, per dire. E quindi,
ma il suo sogno qual era? Detto, io faccio questi studi, intraprendo questa carriera accademica per diventare?
Beh, non proprio una carriera accademica, però diciamo che la prima volta che ho messo un posto in piedi in teatro ho pensato che avrei voluto lavorare esattamente.
Cioè, questa è una storia romantica, quindi lei aveva anni, è entrata in teatro?
No, niente del genere. Sono entrata perché comunque andavo a teatro, andavo a vedere l'opera anche da studentessa universitaria, ai soliti posti in piedi, 8.000 lire, quelli comodissimi, che però avevano un bellissimo sapore anche quelli. Però la prima volta che ho cominciato il tirocinio del masterclass, del master, ho sognato di lavorare in teatro. Poi pian piano questa cosa si è concretizzata e io ce l'ho messa davvero tutta, perché è un posto specialissimo.
Insomma, tanti anni a Firenze, lì c'è la sua famiglia, da quasi due a Parma. Che idea si è fatta di questa città? Le piace innanzitutto?
Parma è una città bellissima, ha quella dimensione che forse Firenze per certi versi ha perso, perché ha una È molto godibile, offre un livello di vita dal punto di vista qualitativo straordinario, e non è ancora corrotta da un turismo invadente che in alcune città veramente toglie il fiato ai cittadini, e quindi ancora come dire, accoglie con piacere i visitatori che non sopraffanno la città, e ha una vita culturale molto viva. Consideriamo che non è una metropoli, quindi quello che offre Parma non lo offrono tante città, ha un patrimonio monumentale splendido, quindi direi che è una di quelle città in cui avrei potuto decidere di vivere, perché corrisponde abbastanza al mio ideale.
Prima di lasciare la parola a Fabiana, come ha fatto a perdere la cadenza di Crotone, che non si sente minimamente?
No, e chi l'ha detto che l'ho persa? No. Intanto, no, io me la sento tutta, e devo dire che l'unica cosa è che dopo tanti anni, sono veramente tanti, sono 36 anni che vivo a Firenze, inevitabilmente si è un po' stemperata, però come potete notare non ho preso per niente l'accento fiorentino, nonostante adesso sia sotto assedio, perché ho un marito toscano, un ragazzino di 13 anni toscanissimo e una figlia di 16, e che parlano un toscano veramente senza sconti, e quindi trovo che già questo vuol dire che ho una certa resistenza ad assumere accenti che non sono miei. Poi
ecco, io volevo ritornare un po' al ruolo che lei attualmente ricopre al teatro, e volevo chiederle qual è la mansione che è prevista dal suo ruolo, che quest'anno le ha richiesto più impegno e in cui ha trovato maggiori difficoltà.
Dunque, il mio ruolo è un ruolo con tante sfaccettature. Il direttore di un teatro è quello che amministra quella che è a tutti gli effetti un'azienda culturale, e quindi gestisce un budget, si occupa della gestione, dell'organizzazione delle attività, della programmazione, di reperire le risorse. Questo è un argomento abbastanza nuovo rispetto all'approccio che già in pochi anni fa non era neanche immaginabile, e poi ha delle responsabilità, per esempio sono responsabile della sicurezza, quindi ha tanti aspetti. Sicuramente per i teatri oggi la sfida più importante è quella delle risorse.
Ne parliamo perché ho qualche domanda da farle proprio al riguardo. Quindi lei concretamente la mattina va in ufficio a che ora?
Prestissimo, sì. Ma più che altro vado via tardissimo, e non solo quando c'è spettacolo, questo lo posso dire senza quindi, tema di smentita.
Quindi si sveglia alle 5?
No, mi sveglio per salutare i miei figli che vanno a scuola, e quindi per far finta di fare anche un po' la mamma. Mi sveglio alle 7. E a volte vado direttamente in teatro, a volte ho degli appuntamenti fuori, però sono, diciamo, operativa dalle 8:30, che non è così scontato per un lavoro che prevede appunto spettacoli fino a tardi, fino alle 11, talvolta a mezzanotte. Quindi
e poi lei è la persona che chiude fisicamente il teatro la sera?
A volte sì. Quando non ci sono spettacoli c'è un drappello di folli che restano chiusi dentro in compagnia di un ipotetico fantasma, ed escono quando non c'è nessuno.
Insomma, si dà un grande affare, l'abbiamo capito. Anna Maria Meo, Anna Maria Staccato.
Staccato.
Anna o Maria? Come la chiamano di solito? Anna.
Anna, più brevemente, Anna. Sì.
Perfetto. Chi vuole rivolgere delle domande alla signora Anna Meo deve mandare un messaggio al 334-7540-787 oppure commentare sotto la diretta Facebook. Per chi ci sta guardando su Facebook, Fabiana, che cosa ascoltiamo?
Nina Simone, il titolo lo leggi tu.
The things I used to like, I don't like anymore. I want a lot of other things I've never had before. It's just like my mama says, I sit around and mope, pretending that I am so wonderful, and no. Oh,
puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I'm a starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing.
Serata. Qui a Bianco, Rosso e Giallo Blu abbiamo in esclusiva la prima dell'intervista ad Anna Maria Meo. Non siete emozionati? C'è anche quel soggetto innominabile di Facchini, ma lo sappiamo che lui serve solo per fare scena. A proposito di nomine, lo scorso maggio è successo un bel casino con il Teatro Regio. Il senatore Pagliari aveva presentato un esposto contro la giunta Pizzarotti, a causa della chiamata diretta della qui presente direttrice e della consulente dello sviluppo Barbara Minghetti. Insomma, sul palco del Regio è andato in scena il teatrino della politica, una commedia divisa in numerosi atti, quelli della procura che indagava. Ovviamente le parole teatro e Pizzarotti non potevano passare inosservate a Beppe Grillo, che è tipo entrato in una specie di trance agonistica. E no, la Poelcan in questo caso non c'entra. Ed ha sospeso il sindaco dal Movimento 5 Stelle. L'ultimo atto della magistratura, poi, è stato quello di archiviare le indagini. E pensate un po', non solo tra le motivazioni c'era il fatto che queste nomine non avrebbero avvantaggiato in alcun modo la Meo e la Minghetti, ma era anche scritto a chiare lettere che la loro chiamata era perfettamente conforme ai requisiti richiesti dal bando. Lasciatemelo dire, siamo di fronte ad un terribile caso di meritocrazia. Ogni tanto succedono pure queste cose. E non solo, tutta questa questione delle nomine ha anche portato ad un finale a sorpresa. Con un colpo di classe, Pizzarotti è uscito di scena dal Movimento 5 Stelle. E sul palco sono rimasti Grillo e il direttorio a guardarsi in faccia come degli idioti. E vi chiederete, e il senatore Pagliari perché mai ha presentato questo esposto? Beh, diciamo che lui ce l'aveva un po' con il sindaco perché era dei 5 Stelle. E il sindaco per risposta è uscito dai 5 Stelle. E inoltre non era abituato all'idea che ci potessero essere due donne alla guida del Teatro Regio. Si sa, nel PD ormai concepiscono un uomo solo al comando.
non le manda mai a dire il nostro Luca Motone, non le manda a dire perché non ha peli sulla lingua, è piuttosto c'è il fiatone adesso perché è tornato di corsa per recuperare la tesi che non ha ancora recuperato. Questo si chiama attaccamento alla maglia per bianco, rosso, giallo, blu.
Questa si chiama mobilità sul lavoro.
però ha introdotto un tema che, però, facciamo così, en passant, un tema che era doveroso, visto che, insomma, tutto il discorso delle nomine che c'è stato al Teatro Regio, che l'ha vista coinvolta, lei e Barbara Minghetti, che è la consulente sviluppo.
Consulente per i progetti speciali e sviluppo.
Ok, e, insomma, c'è stato questo esposto, indagini, poi tutto archiviato. L'unica conseguenza, come ricordava il buon Mautone, è che Pizzarotti non fa più parte del Movimento 5 Stelle, diciamo, è stata un po' l'occasione per scazzare definitivamente Grillo e il sindaco di Parma. Lei come ha vissuto tutta questa situazione? Si sente un po' in colpa che hanno litigato definitivamente per queste nomine?
Ma io e Barbara siamo state abbastanza a guardare, abbiamo assistito a tutta questa vicenda e non eravamo protagoniste, nel senso che è una cosa che è accaduta come dire sopra le nostre teste. È stata abbastanza per me incomprensibile e sicuramente non piacevole, però ci siamo tenute fuori da tutta questa vicenda perché comunque crediamo che le istituzioni culturali siano per loro natura dei luoghi neutri in cui le vicende politiche non dovrebbero entrare nel bene e nel male. E quello che accade, io non sono un'esterofila, questo lo voglio dire, però è quello che accade altrove. Le istituzioni che riescono a consolidare il loro ruolo, no, sui territori in cui operano, lo fanno grazie a una zona franca che abitano, in cui si collocano, che permette loro di agire, di progettare, di realizzare dei progetti strategici senza essere esposti ai venti della politica. Poi
Però fa riferimento all'estero. In Italia invece può succedere a Parma, forse può succedere a Firenze, certo. Può succedere a Milano, succede un po' dappertutto.
Certo, è così. Ed è un uso improprio dei palcoscenici dei teatri, perché i palcoscenici, appunto, in senso anche metaforico, garantiscono una visibilità, ma è una visibilità impropria. È bene che chi si trova a gestire, chi ha un ruolo politico, dica e poi agisca in modo da rendere evidente qual è il ruolo che riconoscono alle istituzioni culturali del loro territorio, e che poi se investono in queste istituzioni culturali ne abbiano il giusto riconoscimento per l'azione politica che ha preso quella direzione, e se non investano rispondano dei fallimenti. Ma non è giusto trascinare le istituzioni su un terreno di competizione politica, perché si danneggiano e si fa appunto un uso non corretto di questi.
Questo per quanto riguarda la politica, però mi viene da dire, e invece il mondo dell'imprenditoria, il mondo economico, il teatro, la cultura molto spesso ha bisogno di risorse, ne stava parlando, accennava prima appunto a questo discorso, ha bisogno di risorse. Spesso viene proprio da imprenditori, da altri tipi di, chiamiamoli poteri, non lo so come bisogna chiamarli. Comunque non è sempre indipendente. E qui invece come, cioè lei lo ritiene una cosa giusta?
Io credo che sia una cosa giusta, sì. Perché prendiamo il caso specifico del Teatro Regio. Il Teatro Regio è un'istituzione che produce una offerta culturale fatta primariamente di opera lirica. L'opera lirica fa parte del nostro patrimonio, questo l'abbiamo detto, non c'è bisogno di ripeterlo, del nostro DNA culturale. È uno spettacolo che per sua natura non è autoportante, cioè non può pagarsi con il costo dei biglietti, no? Che già sono oggettivamente abbastanza cari, eppure coprono fino a un 20% delle spese di allestimento, perché l'opera lirica implica l'utilizzo di quelle che noi chiamiamo le masse artistiche, cioè le orchestre, i cori, a seconda dei titoli. Le orchestre possono variare da 45 fino a 100, 110 elementi, no? poi ci sono i cori, poi ci sono le compagnie di cast e poi ci sono degli allestimenti che implicano l'utilizzo di squadre di tecnici molto numerose per un periodo di prove e per le recite. Ora non sto a fare la lista, ma è abbastanza evidente che i costi sono ingenti e che quindi qui come altrove non è possibile pagarli con i biglietti. Che cosa accade allora? Che interviene per una parte, ed è giusto che sia così, e noi dobbiamo rivendicare, no, il sostegno pubblico. Ma questo sostegno pubblico non può, è altrettanto giusto dire che non, forse non deve coprire tutto quello che manca, deve intervenire il territorio. E in Italia ancora, forse adesso, grazie a un recente provvedimento che si chiama Art Bonus, che permette alle aziende di avere dei benefici fiscali importanti, no? Costituisce una leva importante, e adesso si sta un pochino più sensibilizzando il mondo dell'imprenditoria sul tema del sostegno alle attività culturali. Ma in Italia non c'è, o perlomeno non è maturo, il sentimento che quasi impone alle aziende, nel nome di quella responsabilità sociale, di restituire al territorio una parte dei proventi, al territorio su cui producono la propria ricchezza. Questo è un fatto abbastanza assodato altrove. Devo dire che Parma è molto avanti in questo. Primo, Parma ha un tessuto produttivo straordinario e ricchissimo, cosa che non è così scontato in tutte il paese, come noi sappiamo è fatto di regioni, città che offrono un panorama molto eterogeneo. Parma ha un tessuto imprenditoriale importante e devo dire che ha risposto a questo appello. Io mi sono fatta carico per principio di fare questa opera di reperimento risorse, che per me è indispensabile ed è connaturata anche un po' al lavoro del direttore di un teatro. E devo dire che le aziende hanno risposto bene a questa sollecitazione, e molto ancora c'è da fare, non basta, ci sono altre aziende che vanno coinvolte, però devo dire che i risultati, che poi sono stati per giunta anche pubblicati su questo sito, che è stato su questa pagina del sito del Ministero del MIBACT, il risultato del fundraising che abbiamo fatto per il Teatro Regio è stato un risultato importante, ha messo il Teatro Regio al primo posto nella classifica dei teatri di tradizione, quindi vuol dire che le aziende hanno, più di quelle che operano su altri territori, questo genere di sensibilità.
Forse perché, come diceva lei, si partiva già da, c'erano ottimi presupposti. Io tornerò fra un po', anche le ricorderò alcuni numeri, quindi torniamo un po' sui numeri. C'è una domanda per la direttrice Meo che leggiamo fra pochissimo quando torniamo in diretta su Radio Revolution dopo aver ascoltato Paolo Conte
con Via Com'è.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do. Yeah, yeah. Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do. con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chiboom, chiboom. Do 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 do, chiboom, chiboom.
Siamo ancora qui in diretta su Radio Revolution e su Facebook, Bianco, Rosso, Giallo, Blu, Anna Maria Meo, direttrice del Teatro Regio di Parma, al quale Michele da casa ci scrive: l'unica domanda che mi verrebbe è come ha convinto Benjamin Clementine a suonare a Regio, punto di domanda perché l'ho letto io male, e che tipo di persona è, perché sembra che non ci sia una differenza tra lui tra Benjamin Clementine artista, compositore, cantante, poeta, e Benjamin Clementine persona. Com'è?
Allora, devo ammettere che non so rispondere a questa domanda. Mi dispiace.
Mi dispiace, Michele.
Ma confesso, perché quella iniziativa, quell'evento, faceva parte del Festival Barezzi. Uh-huh. Approfitto per raccontare come abbiamo fatto a ospitare il Festival Barezzi al Teatro Regio, e soprattutto perché. Perché il Teatro Regio, dicevamo, ha questa connotazione molto definita, è un teatro d'opera, offre una stagione lirica, una stagione di danza, una stagione concertistica di musica da camera e poi fa il Festival Verdi. E il tentativo che stiamo facendo, soprattutto Barbara Minghetti sta lavorando molto su questo aspetto, è quello di far percepire il teatro come uno spazio culturale che è aperto non solo al nostro pubblico tradizionale, ma anche a un altro tipo di pubblico, a un pubblico che ha gusti diversi dal nostro pubblico tradizionale, a un pubblico che ha età diverse, e un pubblico che talvolta, anche vivendo a Parma, gli studenti, ma anche i ragazzi parmigiani, non è mai entrato al Teatro Regio. E per noi questo...
Vuole fare un sondaggio qui in studio?
Per esempio.
Io mai.
Tu?
Io sì.
Bene.
Io no.
Ecco, quindi 2 su 3 è abbastanza indicativo. Per noi questa è una cosa, vorrei dire, inaccettabile, no? Perché è uno spazio della città e quindi deve essere aperto, deve essere permeabile, non deve essere nella sostanza, ma non deve essere neanche percepito un luogo come un luogo per pochi. Allora abbiamo cercato di comunicare la disponibilità del teatro ad accogliere altri tipi di spettacoli rispetto a quelli che si facevano tradizionalmente, e la città ha risposto molto bene. Uno di questi è Giovanni Sparano, che come sapete dirige il Barezzi Festival.
Sì. E è stato anche nostro ospite a Bianco, Rosso e Giallo, Blu.
Ecco, quindi ho avuto un precedente illustre. E quando lui ci ha proposto di ospitare il Barezzi Festival al Regio, noi abbiamo risposto di sì con grande entusiasmo e molto volentieri. E gli spettacoli del Barezzi Festival sono di grandissima qualità, sono di un genere diverso, ma questo va benissimo. Abbiamo visto un pubblico diverso che è entrato per la prima volta in teatro e ha approfittato, no, di questo spazio comunque magnifico, ascoltando la musica che volevano ascoltare, che si aspettavano di ascoltare. Quindi all'interno di questa rassegna era compreso il concerto che ha citato
Michele.
Però io ho assistito veramente da pubblico, quindi purtroppo non posso rispondergli.
Comunque questo è Barezzi, il Teatro Regio e Festival Verdi principalmente, soprattutto in questo periodo, insomma, si è chiuso da poco l'edizione 2016, un'edizione, leggevo, record di incassi, 1.356.926 euro, ho già detto milioni, più quasi 25.000 spettatori, indotto di 1,3 milioni. L'indotto, quanto è costato invece realizzare questa edizione del festival?
Ma adesso questo non lo so dire, perché noi ancora non abbiamo chiuso i conti del 2016, come potete immaginare, e all'interno dell'attività noi non siamo un festival, solo un festival, come capita per esempio a Spoleto, al Rossini Opera Festival. Noi siamo un teatro che agisce tutto l'anno, come dicevamo, fa tanti tipi di attività, di cui il Festival Verdi costituisce sicuramente l'evento più, la manifestazione, che la parola evento non mi piace, la manifestazione più grande, più significativa, più identitaria, e quella che ha una naturale proiezione internazionale. Però poi quando finiamo l'anno, noi all'interno di questo estrapoliamo una cifra del Festival Verdi. Adesso si è concluso un mese, non siamo in grado di dirlo.
Un po' presto, ce la farà sapere?
Ma certo.
Certo, Fabiana.
Sì, appunto, parlando del Festival Verdi, quello che volevo chiederle è... punti, visto che si è concluso questo Festival Verdi, i punti di forza di quest'anno e le aree di miglioramento per l'anno prossimo, per il 2017.
Guarda già al futuro, Fabiana.
Anche noi abbiamo già presentato il 2017, quindi siamo...
Quanto tempo si prepara un festival Verdi?
Ma un festival come il Festival Verdi abbiamo cominciato, noi adesso stiamo già lavorando all'edizione 2017. Il festival porta una compressione di attività che richiede una preparazione importante e molto impegnativa, perché il Festival Verdi dell'anno prossimo riproporrà 4 titoli, ma in 3 luoghi allestiti diversi, e quindi questo ci obbliga a mettere a punto in parallelo tutti i processi produttivi, la creazione, la realizzazione degli allestimenti, le parti contrattuali, la presentazione, la promozione, per una cosa che poi si brucia praticamente in 4 settimane. Diverso sarebbe fare gli stessi titoli uno al mese, sarebbe una velocità da crociera. Invece questa compressione ci obbliga a uno sforzo organizzativo più importante. Però nel frattempo ho dimenticato la domanda.
Sì. Scusami Fabiana, scusami.
Punti di forza di quest'anno, sì, e aree di miglioramento per l'anno prossimo.
Allora, il punto di forza più evidente, secondo me, è stata la riacquisizione e la restituzione del Teatro Farnese alla città nella sua funzione teatrale. Ora, devo dire che il Teatro Farnese non è propriamente un teatro, sappiamo, fu costruito in occasione per celebrare delle nozze, ha ospitato naumachie, però non è propriamente un teatro nella sua forma, e ha dei limiti di fruizione che sono evidenti, però è un luogo che per l'immaginario collettivo è importantissimo, è un luogo unico, bello, monumentale, questa struttura lignea barocca è molto evocativa. Nel momento in cui si decide di fare una manifestazione e di sottolineare un po' questa vocazione internazionale, è evidente che il pubblico che viene da tutto il mondo, e che spesso viene da luoghi che non hanno l'ordito dei teatri, no, i teatri all'italiana tipici delle nostre regioni e delle nostre città, spesso ha delle case d'opera di recente costruzione che sono bellissime, affidate a grandi architetti, alcune hanno cambiato lo skyline, pensiamo all'opera di Sydney che è bellissima, e che adesso viene identificata proprio come immagine della città. Però sono spazi moderni che, pur nella diversità, poi hanno moltissimi tratti in comune, e nessuno dei quali poi ha il fascino dei nostri teatri di tradizione o delle nostre fondazioni lirico-sinfoniche. Quindi l'impatto che uno spazio del genere ha su un visitatore che viene apposta per vedere, per assistere, per partecipare al Festival Verdi ed entra nel Teatro Farnese, è un impatto veramente quasi scioccante, vorrei dire, e noi siamo contenti di offrire questa unicità. Quindi il Teatro Farnese è stato, per rispondere alla domanda, forse sicuramente la cosa più significativa che è accaduto. Ho parlato finora dei visitatori stranieri, ma voglio parlare anche dei parmigiani, del pubblico locale che è abituato, per quelli che lo fanno a visitare il Teatro Farnese fruendo dello spazio come di uno spazio museale che si visita, si entra, ci si guarda intorno e si esce, e poi magari si va, per carità, nella meravigliosa Galleria Palatina, sappiamo tutto quello che contiene. Ma anche per i parmigiani, riappropriarsi di questo spazio e farlo stando seduti per assistere a una manifestazione teatrale, credo che sia stato davvero
un punto di forza.
Punti di debolezza o punti di miglioramento, ma ce ne sono sempre, ce ne sono tanti, e noi siamo reduci in teatro.
Se dovesse sceglierlo, visto che sono tanti,
ma diciamo che le manifestazioni dal vivo pongono una serie di problemi di gestione quasi all'impronta, anche di criticità che si evidenziano nel volgere di pochi minuti, un paio d'ore prima, eccetera. Tante cose sono state migliorate già dalla scorsa edizione.
Qualcuno che sul palco può avere un malore,
per esempio,
quest'anno, no? Visto il baritono del Don Carlo,
ma per esempio la stessa cosa era capitata, per dire che sempre si cerca poi di mettere a punto le cose che non hanno funzionato tanto bene. La stessa cosa c'era successo, ai noi, l'anno scorso, il pubblico lo ricorda, con alla prima del Corsaro, il tenore che era stato in una forma splendida fino alla generale, che era stata aperta al pubblico, tutti avevano assistito, alle 5 del pomeriggio ha detto di avere un po', come dire, lieve.
È lieve, lì che si fa.
Ma lì ci si butta dalla finestra. Oppure si prevede un cover, vuol dire che c'è un secondo artista che studia la panchina, esattamente, che studia quella parte. Tenete presente che per le opere di repertorio è più facile trovare una sostituzione, se non accade in scena e uno lo deve avere proprio in platea per salvare la recita. Nelle opere invece del Verdi meno eseguito, nelle opere in generale che non fanno parte del grande repertorio, trovare qualcuno che conosca la parte di quel ruolo di un'opera che si esegue poco, uno deve avere una fortuna sfacciata. Di solito non accade. Per esempio, l'anno scorso con Corsaro non è accaduto, e quindi dopo che abbiamo appurato che non era un lieve arrossamento di gola, ma era quasi morto, cioè non scherzo, ma insomma aveva una sorta di afonia e quindi si è sottoposto a una cura
e poi lì che dicevate ma dai che ce la puoi fare,
no,
dai che ce la puoi fare, ce la puoi fare, invece questo qua stava schiattando.
No, il guaio è che lui diceva ce la posso fare, ce la posso fare, noi dicevamo ma sei sicuro, e poi non ce la poteva fare, quindi dopo aver cantato un'ottava sotto una buona parte del primo atto, poi in scena si è fatto fuori in quinta si è fatto fare due punture di cortisone, ha recuperato quel filo di voce che gli ha consentito di portare in fondo la recita nel malumore generale, perché comunque non era il protagonista, appunto il Corsaro lui, ed è stato veramente una sofferenza tremenda per me, per il pubblico, per tutti quelli che avevano lavorato, per lui che aveva fatto un mese di prove, un disastro.
Si chiama sfiga,
però la sfiga si può governare in qualche caso. Quindi per esempio quest'anno all'ultima recita di Don Carlo eravamo tutti in palcoscenico a dire ma che peccato, è già finita, è stato tutto così bello, è andata così bene, tutti bravi, ci vogliamo bene, lui stava benissimo, era un fiore, e poi è andato in scena e mentre cantava io dal palco ho visto che si accasciava un po' troppo, non mi ricordavo quella scena, mi sono domandata cosa stesse facendo, e poi quando ho visto che il tenore lo sorreggeva basta, siamo andati in palcoscenico, abbiamo visto che lui non poteva continuare, e c'era il mitico cover era nel caso specifico un ragazzo, un baritono bravo, ma che non aveva una carriera che è già affermata, no? Che gli consentisse di essere scritturato come primo cast, e che quindi ha accettato di fare l'esperienza, ha provato tutto il mese, ha provato il costume, il trucco, e stava proprio in panchina, per cui quando lui è svenuto io sono arrivata in palcoscenico.
Come detto che si chiama Cover?
Cover si chiama.
Cioè, ma lui è quello che spera che qualcuno si senta male, così ha la sua grande possibilità.
Praticamente, ma devo dire che lì per lì è diventato pallido. Ha avuto un cedimento anche lui, però poi è andata bene.
Lei insomma stava pensando questa scena non la ricordo, però io poi vorrei chiedere magari a microfoni spenti che cosa ha pensato veramente. Non so se l'ha detto anche in dialetto, diciamo, che sta succedendo, non so le imprecazioni che ha fatto in quel momento. Comunque, torniamo alla musica. Ascoltiamo un crotonese,
esatto, come lei, non a caso,
Rino Gaetano con Fabiana
Berta Filava.
E Berta Filava e filava lavare l'amianto nel vestito del santo che andava sul rogo e mentre bruciava urlava e piangeva e la gente diceva a me di che santo vestito d'amianto.
Yeah.